Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
A me, sinceramente, a 25 anni spaventa l'idea di un tempo indeterminato, perché mi dà l'idea di un vincolo, di una cosa che vincoli, che leghi, che di sicuro prima di mollare ci devi pensare tantissimo e magari non molli perché dici ho l'indeterminato, quindi chissà se lo mollo cosa succede. Mi dà l'idea di una cosa poi anche nella mia professione, è una cosa che fa sedere molto, nel senso non dà più stimoli, sei tranquillo che hai il posto fisso, quindi magari l'impegno che ci metti nel lavoro scende un pochettino.
Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi. Il protagonista di questo episodio è l'antizalone, un giovane che il mito del posto fisso non ce l'ha mai avuto e che quando un lavoro da dipendente lo ha trovato, ha avuto il coraggio e i motivi per abbandonarlo.
Io sono Michele Locatelli, ho 25 anni, sono un fisioterapista e abito nella provincia di Lecco. La scelta di fare fisioterapista all'inizio è stata abbastanza casuale. Finito il liceo scientifico ho provato a fare il test, non avevo idea di cosa avrei voluto fare all'università, allora ho provato a fare il test di ammissione che è andato bene, sono entrato e solo in un secondo momento ho capito che era effettivamente la mia strada. Mi piaceva la variabilità del lavoro, mi piace la relazione col paziente, il fatto che le persone sono sempre diverse, si può conoscere la storia e le persone in un modo molto approfondito, perché si passa tanto tempo insieme.
Come molti ragazzi, Michele non ha sentito immediatamente la vocazione per il proprio mestiere, si è un po' buttato e poi ha avuto la fortuna di atterrare in un campo professionale che oggi gli piace e l'atterraggio è arrivato anche abbastanza in fretta.
Ho finito l'università nel 2018, nel novembre 2018, ho iniziato nel gennaio 2019 a cercare lavoro, il primo febbraio ho iniziato in una casa di riposo.
La buona notizia è che ha trovato lavoro subito, quella meno buona è che si aspettava che un lavoro come questo venisse remunerato diversamente.
Dal punto di vista remunerativo, non so se si può dire che il fisioterapista a livello dipendente guadagni bene. Nella casa di riposo in cui ho lavorato per 7 mesi guadagnavo circa 1.300 euro, poi dopo 7 mesi sono andato in una clinica riabilitativa e lì lo stipendio si è alzato a 1.400, però ecco, queste sono le cifre di cui si parla. Quando stavo studiando non pensavo troppo al poi, non pensavo troppo a quanto avrei guadagnato. Di sicuro mi sarei aspettato che un fisioterapista prendesse di più.
Poco male, perché Michele riesce a vivere senza bisogno di guadagnare chissà quali cifre.
La consulente della banca dice che sono un bravo risparmiatore, vivevo ancora con i miei, vivo tuttora con i miei genitori, e quindi sì, i soldi che guadagnavo bastavano, avanzavano e sono sempre riuscito a metter via. Di sicuro il denaro nella mia vita non ha un ruolo da protagonista, non è l'unica cosa che mi muove, non è l'unica cosa che mi spinge. Di certo, quando lavoro, mi piacerebbe che il lavoro sia retribuito in un modo dignitoso e proporzionale alle conoscenze e all'importanza che il lavoro della riabilitazione, cioè rendere di nuovo abile una persona.
Nella sua prima esperienza lavorativa, il lavoro che viene chiamato a svolgere è molto delicato.
Il lavoro nella casa di riposo, io lavoravo prevalentemente con le persone in stato vegetativo. Quindi un'esperienza forte dal punto di vista umano e non troppo stimolante dal punto di vista professionale, nel senso che i miglioramenti erano davvero pochi nel corso dei mesi, era più che altro una cosa conservativa.
Poco tempo dopo però arriva l'occasione per Michele di fare il fisioterapista altrove ed è lì che capisce che il suo mestiere a lui piace davvero.
Nella clinica riabilitativa invece dove sono andato dopo, sì, il lavoro nel concreto mi piaceva molto, lavorare col paziente mi piaceva e mi piace davvero tanto.
Qualcosa però non funziona.
Ho capito che non era una situazione, cioè che non era un tipo di lavoro che avrei voluto fare per tutta la vita, quindi pian pianino sorgeva in me questa consapevolezza. Non mi sentivo troppo né valorizzato né stimolato.
Nonostante l'assunzione a tempo indeterminato, che arriva dopo aver finito la sostituzione maternità, Michele è perplesso.
Mi è stato detto che mi avevano scelto avevano chiamato me per sostituire questa collega, guardando la foto del curriculum, quindi non troppo sulle competenze. E poi, di sicuro, il fatto di lavorare da dipendente, quindi dover render conto, dover chiedere con molto anticipo giorni di ferie, questi giorni di ferie non era sicuro che venissero dati, ma anche semplicemente un permesso di 2 ore, dovevi chiederlo, con molti giorni di anticipo, se capitava un'emergenza, non sapevi se avresti potuto assentarti dal lavoro, questa cosa mi stava molto stretta.
Ecco, quel che sta stretto a Michele è il suo contratto, quella strisciante sensazione che qualcuno sia diventato padrone del tuo tempo, che gestisca i tuoi spazi e le tue ore, concedendoti un permesso o una pausa ogni tanto. Per lui questo diventa incompatibile con la sua indole e con la sua fase di vita.
A me, sinceramente, a 25 anni spaventa l'idea di un tempo indeterminato, perché mi dà l'idea di un vincolo, di una cosa che vincoli, che leghi, che di sicuro prima di mollare ci devi pensare tantissimo, e magari non molli perché dici ho l'indeterminato, quindi chissà se lo mollo cosa succede. Mi dà l'idea di una cosa, poi anche nella mia professione è una cosa che fa sedere molto, nel senso non dà più stimoli, sei tranquillo che hai il posto fisso, quindi magari l'impegno che ci metti nel lavoro scende un pochettino.
Questo è il momento Sliding Doors di Michele.
La situazione si è presentata a maggio del 2021, quando la collega che stavo sostituendo ha deciso di licenziarsi, di non tornare al lavoro dopo la maternità, al che il suo contratto a tempo indeterminato è stato proposto a me, ma a fine aprile, sì, mentre si stava parlando di questa cosa, ho parlato col mio capo e gli ho detto che anch'io avevo deciso di abbandonare quel posto di lavoro, perché mi sentivo chiamato ad altro, mi sentivo che non era il mio, non era il mio momento. Ci hanno provato a tenermi lì, però non era il mio, ecco.
Michele è libero. E ora?
Quando ho deciso di licenziarmi avevo un piano ben definito, che non comprendeva troppo una remunerazione. Volevo prendermi dei mesi per me, volevo prendermi dei mesi per fare delle esperienze che ci tenevo a fare e che non avrei... che difficilmente in un futuro avrei trovato il tempo e la libertà di fare con così tanta spensieratezza, libertà. Quindi mi sono licenziato a fine maggio ho concluso il mio contratto e il 2 giugno sono partito per fare il Cammino di Santiago, l'ho percorso quasi tutto, quindi 730 chilometri da Pamplona fino a Santiago, e sono tornato all'inizio di luglio. E poi verso la metà di agosto sono partito per il Kenya per fare fisioterapista volontario in un ospedale del nord del Kenya, un po' sperduto nella savana.
Vi domanderete, cosa ha a che vedere il passaggio da lavoro dipendente a partita IVA con viaggi di forte valore spirituale o addirittura con il volontariato? Ma per Michele, brianzolo di nascita, il tema della gestione del tempo ha assunto un valore speciale proprio durante questi viaggi.
Sia il Cammino di Santiago che poi l'esperienza in Africa mi hanno aperto tanto gli occhi, diciamo, su un modo di vivere che vorrei avere, vorrei portare anche qui in Italia, vorrei vivere in prima persona anche qua in Italia, un modo di vivere lento e molto focalizzato sul presente, sia, che è una cosa che io in primis faccio molta fatica a fare, mi rendo conto che prima ero, adesso lo sono un po' meno, sempre focalizzato sul futuro, sempre alla ricerca di qualcosa nel futuro, cosa devo fare dopo, mai nel qui ed ora. E questo mi accorgevo nel Cammino di Santiago, che stavo camminando e pensavo devo arrivare a quella tappa, ma questo me l'hanno insegnato prevalentemente anche i cari kenioti con cui ho vissuto per 3 mesi e mezzo, e loro sono totalmente focalizzati sul presente, non esiste nella loro cultura l'idea del domani. Per quanto ne sanno, loro potrebbero, essendo molto in una situazione di estrema povertà, per quanto ne sanno potrebbe non esserci un domani, quindi si godono e vivono pienamente nel presente e sono molto più felici di noi con molto meno.
Una volta tornato a Lecco, Michele fa fatica a spiegare in che modo queste esperienze lo abbiano arricchito.
Tanti mi chiedevano quando inizi a lavorare, quanto guadagni, quanto fatturi, sarà ora che fai qualcosa, ti sei preso i tuoi mesi, adesso è ora di fare qualcosa. Mentre io volevo continuare a vivere quell'ottica di presente, quell'ottica di libertà che ho assaporato in questi mesi, e quindi volevo sì lavorare, però con calma, senza ansia di trovare per forza un posto, di trovare lo stipendio perfetto da subito, con calma. I kenioti dicono pole pole, piano piano in Swahili.
Pole pole, con i suoi tempi, vivendo dai genitori, sì, e attingendo ai risparmi, Michele però è arrivato anche alla scelta professionale che meglio funziona per lui in questo momento.
Quindi mi sono rimesso in pista dal punto di vista professionale dall'inizio di gennaio del 2022 e ho aperto la partita IVA, mi organizzo con i pazienti, magari un giorno lavoro tanto, il giorno dopo vado in montagna tutto il giorno, quindi mi godo la libertà che questo periodo mi sta dando. Dal punto di vista remunerativo assolutamente sono molto al di sotto dello stipendio che prendevo prima.
C'è da dire che Michele ha appena iniziato e in realtà nel primo mese da libero professionista il calo di entrate che ha riscontrato è del 30%.
Le esperienze che ho vissuto non hanno prezzo e soprattutto io preferisco averle fatte adesso, essermi preso questi 6 mesi, 7 mesi senza pagare i contributi, quindi in un futuro, se mai andremo in pensione, di sicuro questi 7 mesi senza contributi peseranno da qualche parte, però preferisco aver vissuto i miei 25 anni adesso piuttosto che a 70 anni avere qualche mese in più libero, ecco.
Michele è sicuramente una persona per cui il piano etico e filosofico è tanto importante, se non di più, di quello lavorativo e remunerativo, ma non è una persona priva di consapevolezza, pensate alla preoccupazione per il tema pensionistico, o di senso della realtà. Sta cercando un compromesso che possa renderlo felice e noi gli auguriamo ogni fortuna. E per coloro che stanno meditando di fare la stessa scelta, abbiamo pensato di invitare in questa puntata di Grano un commercialista, anche abilissimo TikToker, divulgatore di concetti che possono sembrare o essere molto complessi. Partiamo dalle basi con Massimiliano Allievi. Massimiliano, facciamo un rapido riassunto di quali siano le differenze dal punto di vista fiscale tra un dipendente e una partita IVA.
In realtà qui c'è un primo mito, secondo me, da sfatare, Mia, nel senso che spesso si pensa che la partita IVA fondamentalmente abbia una tassazione più alta rispetto a quella del dipendente. In realtà non è così, nel senso che la tassazione di chi fa lavoro autonomo e di chi fa il dipendente è esattamente la stessa e si chiama IRPEF, imposta sul reddito delle persone fisiche, e va a scaglioni, quindi più si guadagna, più si ha reddito e più si vanno a pagare tasse. Quindi in realtà non è vero quello che si crede, che la partita IVA vada a pagare molte più tasse rispetto a chi fa il dipendente, semplicemente è un modo di pagare, una modalità di pagare tasse differente, nel senso che il dipendente si trova il suo cedolino, la sua busta paga con già il netto. Per la partita IVA non è così, nel senso che non va a incassare un netto. Quando la partita IVA va a fatturare, va a vendere un prodotto o un servizio, incassa il lordo, quindi incassa più di quello che gli resterà. Quindi c'è proprio una differenza di modalità di versamento delle tasse. Quindi il dipendente gli vengono trattenute in busta paga e quindi, tra virgolette, non se ne accorge psicologicamente. La partita IVA invece, pagandole trimestralmente o a fine anno tramite F24, sente maggiormente quello che è il peso della tassazione, che, ripeto, in realtà è identica in entrambi i casi. In alcuni casi le partite IVA riescono ad avere delle agevolazioni in termini di tassazione. Quindi ad esempio esiste il regime forfettario che permette di avere una tassazione al 5 o al 15%, quindi sicuramente più bassa rispetto all'IRPEF e quindi assolutamente super conveniente. Ecco.
Massimiliano, quando mi sono trovata per la prima volta personalmente a gestire una partita IVA facevo una grandissima fatica a registrare mentalmente di quanti soldi disponessi effettivamente e quanti ne avrei dovuti versare invece all'erario. Allora, per comodità, ho sempre calcolato che avrei dovuto mettere da parte il 50% di quel che guadagnavo, ma insomma era un calcolo abbastanza spannometrico. Esistono degli strumenti che ci possano aiutare a tenere conti?
Questo passaggio è uno scoglio per tutti coloro che passano dall'essere dipendenti a essere partita IVA. In realtà non c'è un metodo per conoscere in anticipo in maniera precisa la tassazione. Secondo me a inizio dell'anno deve farsi una sorta di budget o di business plan in cui va a indicare quelle che sono idealmente tutte le varie fatture che pensa di emettere, quindi tutto quello che pensa di vendere, prodotti o servizi a seconda dell'attività che uno fa, e dall'altra parte segnarsi quelli che sono i costi indicativi che prevede di avere nel corso dell'anno, andandolo ovviamente ad aggiornare poi mese per mese sulla base dello storico, quindi sulla base di quello che si è fatturato realmente e di quello che si è speso realmente in termini di costi. Questo aiuta ad avere già durante l'anno un'idea di quello che è il reddito imponibile, quindi il reddito su cui verranno calcolate le tasse.
Torniamo per un attimo alla distinzione tra dipendente e partita IVA, questo mito che è stato incarnato perfettamente da Checco Zalone, quello che vuole l'italiano attaccato alla cultura del posto fisso, è ancora attuale, perché qualcosa in realtà è cambiato anche per i dipendenti negli ultimi anni, specie dopo l'introduzione del Jobs Act.
Allora, sicuramente il clima è cambiato, quindi il dipendente ha meno tutele rispetto a 15 anni fa, 20 anni fa. È chiaro che non siamo ancora, a mio modo di vedere, in una situazione di parità di tutele tra quello che è il lavoro dipendente e il lavoratore autonomo, nel senso che è chiaro che in questo momento, pur con una riduzione di tutele, si è comunque in una situazione in cui il lavoratore dipendente è in parte maggiormente tutelato rispetto al lavoratore autonomo. Però attenzione che questo secondo me non deve spaventare, nel senso che è chiaro che si ha meno tutele rispetto al lavoratore dipendente, però allo stesso tempo il lavoratore autonomo può veramente sviluppare il proprio progetto, può fare l'imprenditore, quindi può lavorare innanzitutto per se stesso e non per altre persone, e poi decidere come sviluppare la propria attività in maniera assolutamente autonoma.
Volevo chiederti di fare i conti della serva per chi si accinge ad aprirla una partita IVA, cioè una delle domande più frequenti è: quanto devo fatturare perché sia conveniente aprirla, quanto costa gestirla e quando invece si può scegliere di non farlo? Ecco, credo che un tempo si potessero fare collaborazioni occasionali fino a 5.000 euro senza bisogno di averla, no?
Ormai non esiste più un limite di fatturato al di sotto del quale posso non aprire la partita IVA. È chiaro che dobbiamo fare le nostre valutazioni, a mio modo di vedere, nel momento in cui decidiamo di avviare un nuovo business, perché come dicevi tu, giustamente la partita IVA ha un costo, quindi nel momento in cui io decido di avviare un'attività continuativa, ma non riesco a produrre nella prima fase un reddito tale da poter sostenere il costo della partita IVA, è chiaro che diventa sconveniente, sono io il primo a dirlo, ecco, fondamentalmente. Una partita IVA, per darvi un'idea, può costare orientativamente da un 600-700 euro all'anno in termini di costo della contabilità a salire.
Chiarissimo. Passiamo al tema contributivo. Come funziona il passaggio dal lavoro dipendente alla partita IVA dal punto di vista dei contributi per quella che sarà un giorno la pensione? Come si tiene traccia di quello che è stato versato prima e poi come si unisce con quel che si versa poi?
Allora, innanzitutto ora siamo in un sistema pensionistico di tipo contributivo, quindi rispetto a un po' di anni fa che si utilizzava un sistema di tipo retributivo, adesso siamo in un sistema contributivo. Che cosa vuol dire sostanzialmente in parole povere? Che una volta conclusa la nostra attività lavorativa verrà fatto un calcolo di tutti quei contributi che sono stati pagati durante l'attività lavorativa, e sulla base del monte contributi che è stato pagato durante l'attività lavorativa ci spetterà un tot di pensione. Non dobbiamo spaventarci, secondo me, nel momento in cui a un certo punto scegliamo di passare da quello che è il lavoro dipendente a quello che è il lavoratore autonomo, nel senso che viene fatta poi una somma di quelli che sono i contributi che sono stati pagati da dipendente con i contributi che sono stati pagati da lavoratore autonomo, e la pensione tiene ovviamente conto sia della parte di lavoro che noi abbiamo fatto da dipendente sia della parte di lavoro che noi abbiamo fatto da lavoratore autonomo. L'unico aspetto da valutare è nel momento in cui noi decidiamo di avviare un'attività da professionista che abbia una cassa di previdenza, quindi non legata all'INPS, ma una cassa di previdenza, tra virgolette, privata.
Hai dei consigli pratici da dare a chi si accinge a fare lo stesso passaggio che ha fatto Michele?
Pianificare molto molto bene le proprie entrate e uscite. È un approccio al lavoro molto diverso rispetto al dipendente, che appunto ogni mese prende il suo netto e non si preoccupa, o comunque si preoccupa in maniera molto molto marginale, di quelle che sono le tasse che sono state pagate. Nella partita IVA l'argomento fiscale, l'argomento contributivo invece devono avere un'importanza notevole nel vostro business, ecco, fondamentalmente. Quindi dovete dare peso a questo aspetto, perché se siete convinti, come molti all'inizio, di dire fatturo 100 e poi mi rimarranno in tasca 100, rischiate di fondamentalmente andare fuori strada e quindi scottarvi le mani. Nel momento in cui invece uno è conscio di dire fatturo 100 ma so che mi rimarrà in tasca 50-60, allora a mio modo di vedere non ci sono assolutamente rischi nell'aprire la partita IVA.
E io ringrazio Massimiliano Allievi per i consigli preziosi, facciamo un grande in bocca al lupo a Michele, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Grano, scriveteci con le vostre storie, i vostri suggerimenti, i vostri commenti a grano@willmedia.it.
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.